Subito dopo aver fatto scendere i musicanti, è la strana figura con l'orologio saluta e svanisce in una nuvola bianca. Tutti i musicanti si dirigono verso la vicina foresta, suonando e cantando allegramente. Sembra siano andati via tutti, o forse no. Illuminato dalla luna, un ragazzo, un uomo, si avvicina. È bello, elegante, e sa il fatto suo. Accenna un saluto, porge il suo biglietto da visita e...
Eccoci qua.
Buonasera a tutti, amici di radiofonica.com. Siamo ancora qui insieme a voi, mercoledì, come al solito. Stranamente stasera ci sono anch'io, per la felicità di Alex, perché andrò a vedere se non ci sono altre domande di Paolo Virzì domani sera. Quindi sarò in vostra compagnia fino alla fine della serata, e in compagnia anche dei nostri due ospiti molto diversi, direi. Questa sera abbiamo creato un mix di due universi paralleli.
Ovviamente, come sempre, i nostri universi
sono molto paralleli questa sera. Alex, come stai?
Tutto bene, te, Assu?
Abbastanza bene.
E voi telespettatori?
Non ci sono. In realtà noi ce li abbiamo, i telespettatori saranno futuri, quando riuscirai a mettere i nostri video su
molto presto,
YouTube.
Molto presto.
Intanto salutiamo i nostri due che ci anticipano sempre, Carlo,
Martina
e tutti quelli che ci ascoltano spesso. Ricordiamo che tra poco faremo le domande sul prossimo spettacolo, che sarà al Morlacchi dal 2 al 6 marzo, il Misantropo di Molière, con il fantastico Massimo Popolizio, che lo scorso anno ci ha deliziato con il Cyrano. E quindi rimanete in ascolto, perché da un momento all'altro queste due domande arriveranno a voi, così riuscirete a vincere i due biglietti per il prossimo spettacolo. Intanto presentiamo i nostri ospiti. Siamo in compagnia di
Francesco
Spettacoli e di
Lauro.
Ok, quindi questi sono i nostri due ospiti. Iniziamo dal primo ospite, e diciamo che iniziamo in maniera goliardica. Perché Francesco Spettacoli in realtà è un nome d'arte.
È un nome d'arte.
E il tuo nome vero è Francesco?
Gentili.
Che tipo di lavoro fa Francesco Spettacoli? Come possiamo definire il tuo lavoro in italiano?
Mia madre in genere domanda questo quando le fanno questa domanda. Vuoi sapere il lavoro, quello serio oppure quello non serio?
Allora, diciamo che qui si parla d'arte, partiamo col lavoro d'arte.
Ok, il lavoro d'arte, sono uno spogliarellista.
Oh, è uno spogliarellista, che però di giorno...
Di giorno ha un ristorante e porta avanti un ristorante.
Oh, quindi vedi, i due piaceri della vita, il corpo e il cibo.
Il cibo, giustamente, sì.
Ma mi chiedo, vabbè, di giorno, insomma, ti ciberai di dolci succulenti, di che cosa ti occupi al ristorante?
La gestione generale, stanzala, gli acquisti. Tutto.
Quindi non cucini?
No, assolutamente.
Ma ti piace cucinare?
Mi piace anche cucinare, sì, però durante l'arco della giornata ho altre mansioni.
Ho capito. Va bene, quindi gestisci il ristorante di giorno e di notte fai questo lavoro.
Faccio questo lavoro.
Come è iniziato? Come si inizia a fare questo lavoro?
È una storia un pochettino contorta.
Cerca di riassumercela.
Adoro, la faccio molto breve. Adoro il ballo fin da quando sono bambino, va bene? E nel lontano 98 un amico che gestiva un locale per gay mi chiese se mi fosse piaciuto magari provare a fare il classico cubista, va bene? E io risposi di sì, provai, mi è piaciuto, e da lì in poi c'è stato un susseguirsi di eventi che mi hanno portato nel 2001 a prendere questa piccola carriera, intraprendere questa piccola carriera di spogliarellista.
Cosa ti piace di questo mestiere?
Ma sicuramente per fare questo lavoro bisogna essere abbastanza egocentrici, è normale. Ok, quindi mi piace apparire sicuramente. Però a me piace il fatto che io riesco a vederlo proprio sotto una forma artistica. A me piace creare i miei spettacoli, piace che quella donna o quella persona, quella ragazza che deve festeggiare quella sera quel giubilato, quel compleanno, quella festa di laurea, quello che sia, si ricordi magari di quella serata piacevole, anche perché magari io l'ho resa un pochettino piacevole facendo il mio spettacolo.
Cosa è cambiato in questi anni, da tanto che fai questo mestiere?
Sono 12 anni, sì.
Quindi in questi 12 anni cosa pensi sia cambiato nelle donne, e quale pensi sia la differenza tra la richiesta magari degli anni 90 e la richiesta degli anni 2000 e 11, perché sono abbondanti.
C'è da dire che ancora è molto poco conosciuta la cosa, per carità. Adesso negli anni, grazie anche ai mezzi di comunicazione tipo Facebook e tutto quanto, è stata un pochettino più resa nota, per carità. Diciamo che qualche anno fa veniva utilizzato questo tipo di lavoro per degli eventi un po' troppo particolari e molte volte con dei doppi fini, è vero. Ora invece no, è utilizzato quasi esclusivamente per gioco, per scherzo o per fornire appunto un momento piacevole, ma davanti a tutte le amiche, magari a una ragazza che si sposa oppure per altri motivi.
Il dopo spettacolo, cioè quali sono i commenti che le ragazze ti fanno?
I commenti sono di vario tipo.
E le proposte, perché a questo punto sono curiosa di sapere se ci sono delle proposte.
No. Noi, o perlomeno io parlo in prima persona, evito ogni tipo di situazione che capisco non sia adatta a me. Quindi quando vado a fare uno spettacolo, faccio uno spettacolo dove è ben chiaro che io ho finito il mio spettacolo, consegno i miei bigliettini da visita e mi vado.
Come diceva il nostro input iniziale.
Sì, assolutamente. Ci sono complimenti, sì, per fortuna, anzi, perché se no altrimenti non lo farei.
E appuntamenti, devo... numeri di telefono, non ti viene da...
Capita.
Qualcuno non ti chiede, insomma, ci andiamo a prendere un caffè?
Naturalmente, dando poi il bigliettino da visita, lascia anche i tuoi contatti telefonici, Facebook e via dicendo. Quindi capita che magari qualche ragazza...
rimane sconvolta.
Sconvolta no, però magari come provi interesse per una qualunque persona che vedi in un qualunque momento della giornata, anche improvviso, la stessa cosa lo puoi provare per un ragazzo che è venuto a farti uno spogliarello in un locale, a casa tua o in una discoteca, è normale.
Quanto tempo ti occupa durante la giornata il prenderti cura del tuo corpo? Perché è quello, no?
È l'unico lato dolente di questo lavoro, perché naturalmente la palestra fa parte del quotidiano, da ormai sempre.
Il cibo non hai problemi?
Il cibo non ho problemi, ma purtroppo devo stare a dieta, perché comunque sia per mantenerti in forma, soprattutto a 30
anni. Come fai?
Anni.
Scusa, tu stai in un ristorante e devi stare a dieta.
Sono 10 anni che sto a dieta.
Aiuto. Dato te, ci riesci.
Mangio solo la domenica.
Ami proprio questo mestiere, devo dire.
Mi piace da morire, come anche l'altro, per carità. Come mi piace mangiare. Poi considera che io sono un sommelier e un gourmet, quindi adoro l'alcol, non per ubriacarmi, ma per comunque sia... per conoscenza e per passeggiare.
Per amare l'alcol devi amare il cibo, perché non c'è alcol senza cibo.
Sì,
e quindi una volta alla settimana te lo concederai.
Una volta alla settimana, la domenica.
La domenica è mangiare, dormire e bere, quindi. Perché immagino che tu non dorma, perché
si dorme molto poco, anche perché di giorno fai un lavoro, di notte comunque si apporti avanti l'altro, quindi il dormire...
Quando dormi?
Poco, scarseggio.
Non dormi mai. Quanto pensi possa durare questo lavoro?
Ma guarda, ho esempi di amici che lo fanno tuttora, che ancora all'età di 38-39 anni stanno facendo questo lavoro senza alcun problema. Anzi, forse con la maturità che hanno acquisito lavorano molto meglio rispetto agli anni passati. Perché comunque sia un uomo, se si sa mantenere fisicamente fino a 40 anni, perlomeno grossi problemi non ce l'hai. Io ne ho 30.
Anzi, forse diventa anche, oltre, sì, sì, anche, sì, diventa anche più bello.
Giusto, sinceramente. Giusto. Io parlavo solo per quanto riguarda il settore degli streaming, solo quello. E ti dico, io ho 30 anni, essendo un lavoro unito all'altro lavoro e che di conseguenza mi porta via tanto tempo, è normale che sono anche stanco, perché ho cominciato a 18 anni a fare questa cosa. Quindi penso che ancora per altri 3-4 anni forse riuscirò a sopportare questo peso, poi tra un pochettino dovrò smettere perché non ce la farò più, forse mentalmente.
E quindi mangerai e basta, al ristorante. Io scusate, parlo sempre di cibo,
tra
perché
tra parentesi si mangia anche molto bene, devo dire.
Andremo ovviamente a mangiare al posto suo, perché se lui non mangia qualcuno dovrà sostituirlo.
Io mi porto da mangiare.
Magari organizziamo un aperitivo, lanciamo l'idea, poi vediamo.
Io quando si tratta di questo, lo sai, non ho nessun tipo di problema. Fino a quando anch'io non arriverò a ingrassare, dirò no, basta. Prego, certo, il nostro ospite Lando, ci dica.
Lauro.
Lauro, scusami.
No, dico, a questo assaggio, a questa serata, posso prenotarmi anch'io?
Certo.
Certamente.
No, perché anch'io con la cucina non disdegno. Sì, sì.
Anche il nostro Francesco.
Non vino, naturalmente.
Invitiamo anche il nostro Francesco di là, il nostro tecnico che ci aiuta sempre, sempre qui a nostra disposizione, quindi minimo una cena.
Che lo ringraziamo come sempre.
Minimo una cena. Massimo pranzo, cena e colazione, quindi anche quello, quindi i cornetti.
Ci dividiamo le spese.
Come no? La cena vuole strip?
Non lo so, boh, vediamo quello che pensano le mie amiche, io posso invitare anche loro, vediamo se ritengono il caso, che sia il caso.
Qui qualcuno ti saluta.
Sei? Ma chi è?
Sei una buzza assunta.
Ah.
Carlo.
Carlo. Ah, ciao Carlo. Che stai aspettando ancora di vincere altri due biglietti, mi sa? Non ti sono bastati i 4. Va bene. E in bocca al lupo per chi vincerà appunto questi biglietti. E noi continuiamo l'intervista, perché a me mi incuriosisce invece la differenza che c'è tra questo mestiere svolto in Italia e questo tipo di mestiere invece svolto magari in altri paesi. Quali pensi che sia o quale è realmente?
Beh, c'è una differenza comunque sia sulla cultura generale delle persone, no? Nel nord Europa, nei paesi dell'est, sono un pochettino più abituate a questo tipo di spettacoli, soprattutto parliamo di locali a questo punto, casinò, discoteche, cose di questo genere. Diciamo, il pubblico femminile è un pochettino più abituato e informato, e quindi anche leggermente più esigente, ok? Quindi quando si vanno a fare spettacoli fuori dall'Italia, e anche a noi capita spesso come gruppo, perché oltre a lavorare come singolo lavoro con un gruppo di ragazzi, capita spesso appunto di fare questi spettacoli, e lì dobbiamo un pochettino appesantire gli spettacoli, niente di che, non cadiamo assolutamente né sullo scandaloso né sullo scabroso, però magari abbiamo degli spettacoli che tendono a essere un pochettino più coinvolgenti, va bene? Spogliare ti spogli sempre, in qualunque caso.
Come scegli la musica, le coreografie? Come hai dei punti di riferimento, delle persone da cui prendi spunto?
No, vedi, ogni chiamiamoci artisti, vai, ogni artista, va bene, in genere crea degli spettacoli, va bene, come se fosse un vestito per lui, quindi se li adatta. Se tu sei 1,90 m e pesi 100 kg, se fai uno spettacolo con una canzone lenta e molto, diciamo,
fai ridere,
sì, e quindi naturalmente una persona con un fisico del genere avrà uno spettacolo sicuramente molto più ritmato e sostenuto, anche con delle musiche più dure. Io fisicamente sono normalissimo, faccio della mia forza il sorriso probabilmente durante i miei spettacoli, quindi ho degli spettacoli un pochettino, sì, più lenti, più
accattivanti,
sì.
È strano, perché a me appunto viene da guardare il sorriso, non tanto il fisico, quindi questa cosa infatti penso che sia
un punto, sì, forte.
Potresti sfruttarlo anche per altre cose, no?
Soprattutto tutti
in un ristorante, quando entri in un ristorante, quando entri e trovi un bel sorriso, fa sempre piacere, quando hai a che fare con, no, il commercio, sì, con i clienti. Però io ti faccio un'altra domanda. Vabbè, ok, la goliardia, ok, il divertimento, ma quando incontri una ragazza che ti piace, e non so se sei fidanzato o...
Sì, sono fidanzato.
Ah, ok, va bene. Quando hai conosciuto la tua ragazza, cioè, e gli hai detto, io faccio questo mestiere.
È rimasta malissimo perché non se lo immaginavo. È di fuori Perugia, quindi di conseguenza...
Il tuo nome non aveva la pari idea a cosa associarlo.
No, assolutamente.
E cosa... come ha reagito?
Lì per lì... credeva che la stessi prendendo in giro, Poi quando gli ho detto che la mattina dopo partivo per una fiera erotica da, che si svolgeva in Francia, mi ha guardato me e ha detto: ma stai dicendo davvero?
Sì.
E mi ha conosciuto in una discoteca dove io praticamente ero un cliente in quel momento, perché ero lì a farmi la mia serata, non stavo lavorando, quindi...
Sì. Come si organizzano queste serate? Cioè, come si decide il tutto? Per esempio adesso c'è l'8 marzo, no? Mm-hmm. La festa, si sa, delle certo. donne, del divertimento per le donne. Cioè, come mm. si gestiscono questi eventi? Nel senso, ognuno lavora per sé? Ci sono dei locali già predisposti a questo genere?
No, locali per donne predisposti, tipo la Dance on Night per donne, non esistono, mm-hmm. soprattutto qui in Umbria, in generale in Italia, però soprattutto qui in Umbria. Per l'8 marzo, naturalmente, se in un ristorante, se in un pub, se in una discoteca organizzi un evento del genere per le donne, è quasi consuetudine offrire uno spettacolo, quindi uno spogliarellista che fa uno spettacolo. Quindi vieni contattato singolarmente, direttamente dai proprietari o da chi per loro, e ti metti d'accordo su tutto. Qui da noi agenzie non ce ne sono. Le grandi città tipo Milano, tipo Roma, ancora funzionano grazie alle agenzie, quindi tanti ragazzi lavorano perché sono comunque sia iscritti a delle agenzie. Qui a Perugia no.
C'è un avvenimento strano che è accaduto che ti va di raccontarci, qualcosa di particolare, anche di divertente, ma che ti viene in mente?
Veramente ne sono accaduti tantissimi.
Immaginavo, ecco, l'ho fatto questa domanda.
Spettacolo.
Almeno uno.
Ne sono accaduti tantissimi che per fortuna non hanno mai condizionato lo spettacolo, perché è anche successo molte volte che purtroppo in una casa è saltata la luce all'improvviso. Quindi tu rimani senza luce, senza musica, mezzo nudo.
Lì vabbè, è un sorriso generale.
Lì sì, c'è un sorriso.
Bella risata.
Infatti, ricominci da capo appena riparte la ritorna la corrente.
Il bello della diretta.
Sì. Poi ne sono successi altri, magari sia piacevoli che, per carità, qualche volta anche spiacevoli, perché purtroppo sul numero, sul grande numero, trovi anche la volta spiacevole. È normale, però per fortuna soprattutto episodi simpatici, divertenti, dove hai trovato donne che hanno magari hanno fatto dei commenti particolari o dei comportamenti magari dovuti anche allo stato di agitazione che si crea, perché in quel momento comunque sia la festeggiata è in uno stato un po' di agitazione, che sono state sempre cose divertenti e hanno portato il tutto a essere più piacevole.
Hai mai avuto un momento della tua vita in cui hai detto: ma chi me l'ha fatta fare di fare questo mestiere? Potevo fare altro.
Sì, quando alla fine della giornata ho voglia di un dolce o tante altre cose, sì, lo dico.
Vedi che si ritorna sempre lì, al cibo.
Sì, no, per il resto no, perché ti dico, questo tipo di lavoro mi ha fatto scoprire un mondo che per tante persone è inesistente. Quindi ti dico, ho visto tante cose sia qui in Italia che fuori dall'Italia, che per tante persone dice no, non è possibile, non esistono determinate cose. Mi ha fatto conoscere tante persone, come qualunque tipo altro di lavoro, per carità, però mi ha fatto conoscere tante persone sicuramente particolari, perché noi qui in Umbria, chi fa il lavoro mio, siamo ragazzi abbastanza sulla norma, va bene? Se vai fuori vedi dei tipi talmente stravaganti che ti giuro, solamente guardarli è uno spettacolo, quindi conoscerli e viverci magari insieme delle giornate o degli eventi, magari una settimana fuori, a lavorare fuori, è piacevolissimo.
Immagino che avrei conosciuto davvero di tutto, di più.
Di tutto.
Ci avresti un libro da scrivere sulle persone che hai conosciuto.
Lanciamo l'idea anche.
Non sarebbe male.
Non sarebbe male, sì.
Quindi se i nostri ascoltatori hanno delle domande possono pensarci, nel frattempo io metterei su una canzone che secondo me no.
Ma anche sì.
Ci sta bene. Of the blissfully dead, looking for vintage shimmering bed, searching out fear in the gathering gloom, and suddenly a mover in the corner of the room, and there is nothing I can do, and I realize we're flying, but Spider-Man is having me. We'll be right back.
where we go when we're gray and old. 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts are running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, he offers me protection, my love and affection, whether I'm right or wrong. And I'm loving angels instead. And I'm feeling weak, and my pain walks down a one-way street. I look up and I know I'll always be blessed. Flesh to my bones, and when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, he offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And I'm the one to fall wherever it may take me.
Ritornati, ci siamo rilassati benvenino con questa bellissima canzone, tra l'altro interpretata in maniera fantastica da questa ragazza, non sappiamo chi è ma lo scopriremo, ce l'ha portata il nostro strip man.
Egregiamente,
Ma tu usi questo genere di musica per i tuoi spogliarelli?
Sì, poi andando avanti magari con le musiche sentirete che si utilizzano anche degli spezzoni soltanto di alcuni brani, va bene? Però in genere la parte centrale, questa era la parte centrale dove cominciavo a spogliarmi, è il, sono musiche sempre molto lente, perché appunto i miei spettacoli sono molto più, vanno più sul dolce, sul...
Quanto dura uno spogliarello?
In media 12-13 minuti, ce ne sono alcuni che possono durare anche 10, altri anche 15, però in genere la media è quella, 12-13 minuti.
La tua famiglia, i tuoi nonni, i tuoi zii, la gente un po' più anziana... lo sa e come l'ha presa.
Sì, sì, lo sanno, assolutamente. Sapevano anche dell'inizio, di quando cominciai a lavorare in quei locali, assolutamente. Ho una famiglia sicuramente molto aperta, va bene? E quindi non mi hanno mai fatto problemi, assolutamente. E anzi, quando ho cominciato a fare questo lavoro, e considerate che io ho cominciato a fare questi spettacoli anche all'interno del mio ristorante, va bene? Pubblicizzavo proprio un evento come un nubilato con giochi e scherzi durante l'arco della cena, con uno spettacolo finale. Quindi i miei genitori sono stati forse anche i primi
a saperlo,
a saperlo.
I fan.
E a vedere i fan. E lo vedevano come una cosa sì divertente, carina, anche perché considera che parliamo di un uomo, non parliamo di una donna, quindi voi sapete che per il
cambia parecchio, direi. Sì, poi per una terrona come me forse è più facile capire questo tipo di argomenti. Beh, direi che insomma sono le 20:26, è quasi scattata l'ora X,
siamo,
per le due
siamo.
Domandine.
Tutti pronti, mi raccomando.
Siamo pronti per le due domandine. Questa volta la prima direi che è facile, la seconda anche no. Quindi
anche no.
Quindi vediamo un po' chi si aggiudicherà questi due biglietti per il 2 marzo. Vado. Il protagonista appunto del Misantropo di Molière, che si terrà a Mornacchi di Perugia, ha doppiato, perché lui è anche un famosissimo doppiatore. Ha doppiato la voce di quale attore nel film Armageddon, Giudizio Finale? Dai, su, questa è facilissima. Infatti, ti ho detto, voglio che la vincano, mi vincano questi biglietti, lo sai, ci tengo molto. Poi, seconda domanda. Di quanti atti è composta la commedia Il Misantropo di Molière? E quando è stata scritta e rappresentata? Dunque, rifaccio le due domande. Massimo Popolizio ha doppiato la voce di quale attore nel film Armageddon, Giudizio Finale? Prima domanda. Seconda. Di quanti atti è composta la commedia Il Misantropo di Molière? E quando è stata scritta e rappresentata? Dunque, diciamo che sono tre quasi le domande, tre le risposte.
Ma Google è uno.
Google è uno, è in bocca al lupo, buon divertimento.
Abbiamo già qualcuno.
Qualcuno, qualcuno già. Vabbè, dai, la prima era facile, su. Ah, qualcuno sorride e sornione perché probabilmente ci manda le faccine più strane, perché probabilmente qualcosina già ha intuito.
Bene.
Va bene. Ok, allora, buona,
tutti a googolare.
Buona ricerca, tutto a googolare, già, googolate tutti e presto sapremo chi sarà il vincitore. Intanto io accenno giusto due parole su questo spettacolo, appunto, che partirà dal 2 marzo e si terrà sarà lì al Mornacchi fino al 6 marzo, Il Misantropo, appunto, ripeto, di Molière. Protagonista sarà Massimo Popolizio, che ricordiamo l'anno scorso nei panni del, diciamo, di un indimenticabile Cyrano. Come noto, Molière ebbe il coraggio di iniziare un nuovo genere di teatro che descriveva senza veli i costumi del suo tempo. I suoi personaggi, presi dalla vita di tutti i giorni, erano avari, sciocchi, ipocriti, scaltri, misantropi, ma tutti avevano in comune un pregio: erano vivi, veri e per di più anche comici. La sua grandezza è stata quella di far diventare le storie comuni storie universali, valide per ogni epoca e località. E questo è il retroterra che Massimo Castri, uno dei nostri più importanti registi, affronta con questa nuova messa in scena, accostandosi per la prima volta al grande drammaturgo francese. Appunto, lo ribadisco, nel ruolo del misantropo Massimo Popolizio, uno dei più grandi talenti del teatro italiano, apprezzatissimo lo scorso anno al Mornacchi nei panni del suo indimenticabile Cyrano. Speriamo ci farà sognare, a me farà sognare domani.
Qualche
speriamo.
Risposta è già arrivata.
Anche il nostro ospite Lauro domani sarà tra noi. Ok, sì, la seconda risposta diciamo che sì,
allora,
è giusta.
Qualcuno ha risposto Bruce Willis.
Dov'è?
Bruce Willis, guarda.
Già. Wow, mi sa che le risposte sono state già date. mi sorprendete.
Chi è l'amico?
Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo proprio un appassionato di teatro, Carlo.
Il nostro amico Carlo.
Cioè, ma questo si chiama Monopolio. Assolutamente sì.
Bruce
no,
Willis?
Mi sa che la prima...
non è giusta, Non è corretta.
No. Allora... Gli atti non sono corretti, quindi dovrai fare in maniera più approfondita la tua ricerca. Intanto
Continuate a googolare
perché siete tutti ancora in gara per questi due biglietti. E io presento il nostro secondo ospite, che è Lauro Antoniucci. Buonasera.
Buonasera Lauro. Buonasera a chi ci ascolta.
E leggerà qualcosina per noi.
Sì, vorrei partire da questa prima dichiarazione, sì, di Daniel Barenboim, che è un illustre direttore d'orchestra argentino-israeliano, che da Fabio Fazio disse che la cultura è quella che dà all'essere umano la sua qualità umana, la cultura è etica, la cultura è dovere. Poi all'inaugurazione quest'anno della stagione della Scala, Dalien Barenboim fece questo appello: sono molto felice di dirigere ancora una volta alla Scala. Sono onorato di essere stato dichiarato maestro scaligero, ma a nome di tutti i miei colleghi che suonano, cantano, ballano e lavorano non soltanto in questo magnifico teatro ma in tutti i teatri d'Italia, voglio dire che siamo profondamente preoccupati per il futuro della cultura del nostro paese e in Europa. Notate che ha parlato del nostro paese. Se mi permettete, vorrei che ricordiamo insieme l'articolo 9 della Costituzione italiana, che recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Già, io controbatto questo articolo con qualcos'altro che vi leggo subito. In Italia, appunto del 21 febbraio 2011, quindi molto recente, in Italia non ci sarà la giornata del teatro.
Giornata mondiale.
Mondiale, da dire, sì, ribadisco appunto come ne parlava lui. In Italia non ci sarà questa giornata mondiale del teatro, che tra l'altro anche qui non lo sottolineano perché la chiamano semplicemente la giornata del teatro, quindi già lì ci sarebbe da aprire un bel discorso. Comunque, già l'anno scorso era sembrata un po' un assurdo la giornata mondiale del teatro festeggiata in pompa magna dal governo. Faceva ridere vista la considerazione che il teatro gode in questo governo, totalmente indifferente o al massimo interessato alle sue poltrone. Ovviamente quelle delle direzioni, vedi Napoli e Mercadante e il Teatro Festival. Quest'anno, con il FUS a 268 milioni di euro, Agis e teatri non ci sono stati più. Al diavolo la giornata del teatro. Il governo polverizza il FUS, nega le riforme e sostiene provvedimenti clientelari. Inizia così un duro e condivisibile appello dell'Agis. La decisione di non celebrare quest'anno la giornata mondiale del teatro è la più recente e più evidente ammissione della disastrosa condizione in cui il governo ha abbandonato l'intero settore della cultura, ed in particolare quello dello spettacolo, a cui ha riservato un taglio dei contributi pubblici che non ha precedenti nella storia della Repubblica e che sarà foriero di danni enormi e irrecuperabili, ha scritto Paolo Protti, presidente dell'Agis. È la conseguenza amarissima ma logica dell'azione di questo governo. Avere polverizzato il già miserabile fondo unico dello spettacolo, avere reso impossibile la realizzazione di una riforma organica tante volte sollecitata dall'Agis, avere sostenuto con perspicacia provvedimenti clientelari e inefficaci, quando non apertamente punitivi, sta producendo la demolizione di ogni sforzo degli operatori di mantenere vitale il sistema spettacolo e sta ratificando la totale abdicazione da ogni seria prospettiva di politica culturale. Gli uomini che fanno, producono, promuovono il teatro, e tutti con grande passione, si sentono mortificati e assistono increduli a quanto avviene. Accade così, e non può essere altrimenti, che mentre gli altri paesi si apprestano a celebrare adeguatamente il teatro, l'Italia si esclude volontariamente e consapevolmente dal circuito culturale internazionale, proprio nell'anno in cui ricorre il 150° anniversario dell'Unità Nazionale. Con quale ulteriore danno d'immagine per il paese è fin troppo facile e doloroso intuire. Arrivati a questo punto così basso, fino a poco tempo fa inimmaginabile, non ci resta che rivolgerci ai cittadini italiani per informarli che avranno ben presto meno teatri, meno spettacoli, meno cinema, meno occupati, meno offerte e prezzi più elevati. Ciò perché, conclude il presidente dell'AGIS, un governo che aveva tutto l'evidente interesse, anche economico, a puntare sul grande patrimonio rappresentato dalle attività culturali e dello spettacolo, si è dimostrato, per insensibilità politica e inadeguatezze personali, del tutto incapace di difenderlo e ha invece spalancato la strada ad un impressionante impoverimento del paese. È una colpa che oltre che uno sbaglio, che non potrà essere dimenticata.
Io vorrei ringraziarvi prima di tutto per aver reso pubblica e anche rispetto, direi che è quasi uno scoop per voi, perché rispetto agli altri media io non ho assolutamente letto o ascoltato niente di tutto questo. Non so se questa sera magari i telegiornali ne porteranno la notizia, ma ne dubito, perché lo scorso anno che appunto vedeva il governo con il petto gonfio essersi impossessato di questa manifestazione che per coloro che sono poco informati circa la giornata mondiale del teatro è bene ricordare che è stata istituita nel 1961 dall'Istituto Internazionale del Teatro e dall'ONU e l'UNESCO, e quindi è una manifestazione che diciamo da allora tutti gli anni è stata diciamo in tutti i teatri del mondo, quantomeno quelli che hanno partecipato attivamente a questa manifestazione, è stato ricordato in quel giorno particolare, no, il teatro. La manifestazione normalmente si svolge con un messaggio che ogni anno è stato affidato a un personaggio diciamo di elevatura internazionale della cultura o del teatro, è un appuntamento che noi per esempio della UILT
intanto presentiamo appunto Laura Antoniucci come presidente regionale, no?
Della UILT, sì.
Che cos'è? Per chi non lo sa.
Io sono presidente della UILT Umbria, ma esiste una UILT nazionale in quanto la nostra associazione è un'associazione strutturata a livello federativo, quindi è presente in tutte le regioni ed è strutturata appunto con un presidente, un segretario e un direttivo. La UILT sta per Unione Italiana Libero Teatro e siamo degli amatori del teatro, anche se amatori troppo spesso viene utilizzato, sarebbe bellissimo come definizione, assolutamente, perché in effetti tutti quanti noi abbiamo le nostre attività lavorative che sono diverse da quelle del teatro, e quindi noi poi riserviamo invece al teatro l'amore che abbiamo verso questa attività. Però normalmente ci definiamo non professionisti. Questa del non professionisti, unita a un altro concetto che abbiamo del teatro, sono le uniche cose che ci differenziano un po' dai professionisti, perché con i professionisti noi andiamo perfettamente d'accordo, poi me ne darò prova, ma perché per noi il teatro c'ha solo questa distinzione: il teatro fatto bene e il teatro fatto male. Dopodiché, che sia espressione di un'attività professionistica o di amatori o espresso in lingua o espresso in dialetto o in cinese o in arabo, non fa nessuna differenza. L'importante è che sia fatto bene, perché sì, altrimenti è un teatro fatto male.
Fatto male, ecco. Certamente.
E quindi tornando alla giornata mondiale del teatro,
che in Italia non ci sarà,
ma
non
ci sarà
proprio adesso, non ci sarà a livello ufficializzato, a livello governativo, ovvio,
perché noi della UILT appunto sono anni che festeggiamo la giornata mondiale del teatro. Per esempio, l'anno scorso l'abbiamo festeggiato in contemporanea in Umbria in 7 teatri, dove i 62 gruppi che appartengono, che sono iscritti alla WILT, quasi non tutti, però direi una percentuale molto alta, ha partecipato con delle performance dove hanno così presentato una parte del loro spettacolo, oppure hanno fatto hanno recitato dei brani poetici o anche di prosa.
Hanno messo del proprio, diciamo.
E quindi ecco, sì, ognuno di questi gruppi si è presentato sul palcoscenico per così dare
un suo contributo.
Un piccolo contributo. E questo è stato il programma e il progetto per esempio dello scorso anno. Quest'anno invece ci avevamo perché la manterremo la giornata mondiale del teatro, e questo lo dico non solo a livello della nostra regione, bensì proprio posso assicurarvi che anche il resto delle regioni della WILT faranno altrettanto, perché io oggi ho ricevuto una serie di mail delle altre regioni.
Come ha reagito questo mondo? Cosa accadrà nel mondo del teatro?
Siamo infuriati.
Io penso che questo sia un qualcosa di positivo, no?
Sotto certi aspetti sì.
No? Prendiamo lato positivo. Probabilmente questo darà modo di rendere ancora più forte questo mondo e di fare in modo che la festa invece si faccia sentire veramente, credo.
Ma noi sicuramente la festa la faremo sentire.
Cosa farete voi?
E alla grande. Noi in Umbria abbiamo in progetto una giornata che noi abbiamo chiamato Living Day. Mm-hmm. C'ha un doppio significato, perché noi ricorderemo, come non ricorderemo perché non esistono più, ma perché per tanti soggetti, tante persone, probabilmente il nome dice poco, ma vogliamo dedicarlo al Living Theater, gruppo americano che nella seconda metà del secolo passato ha dato un contributo notevole all'evoluzione del teatro. Quindi grazie anche a loro, se il teatro oggi
è quello che
nel teatro si parla, insieme con i vari Grotowski, che ne so, con Peter Brook, o anche per esempio con i contributi dati da Luca Ronconi, da Carmelo Bene.
Che tipo di manifestazioni quindi darà vita la vostra associazione?
Dunque, noi faremo il sabato, che è il 26.
Ricordiamo che la festa è il 27 marzo.
Il 27 marzo.
Quindi
esatto.
Tutti invitati ad andare ovunque si festeggia questa festa, ma soprattutto se
Perugia,
potete,
al teatro Brecht di San Sisto. Quella bellissima struttura moderna, concepita bene, stranamente, perché poi i teatri vengono costruiti in maniera tale per cui chi ci deve operare poi ci opera sempre molto male.
A proposito di teatri, dobbiamo interromperti un secondo, perché le risposte sono state date e sono anche corrette.
Bene, complimenti.
Già, bravo Carlo, vedi, io sono contenta che
due su due.
Sì, io do i biglietti a chi anche apprezza questo mondo, magari non può permetterselo,
certo,
che non tutti possono permettersi di spendere ogni settimana dei soldi per andare a teatro. No.
Beh, sono ben spesi comunque.
Certo, ovviamente.
Sicuramente.
Però non è per tutti, e quindi sono contenta che almeno due persone andranno a teatro grazie a noi, e spero che il prossimo anno aumenteranno queste persone sempre di più. Intanto diciamo bravo a Carlo Crisopulli, che si aggiudica questi due biglietti
e farà un plane.
Proprio perché Massimo Popolizio ha doppiato la voce di Bruce Willis all'interno del film Armageddon, giudizio finale, e quindi Bruce Willis la prima risposta.
Corretta.
La seconda: di quanti atti è composta la commedia Il misantropo di Molière? 5 atti. quindi ha dato la risposta.
Qualcuno
esatta.
Provava 3, 4,
3, 4, 2, 1. 5 atti è composta la commedia Il Misantropo di Molière ed è stata scritta e rappresentata nello stesso anno, cioè il 1666. È bravo Carlo Crisopulli che dal 2 al 6 marzo, non sappiamo bene come sempre quale giorno preciso aspetterà a voi due, a te, a chi insieme a te andrà a godersi questo spettacolo.
Non preoccuparti che Assunta te lo farà sapere.
Te lo farò sapere come sempre, l'ho sempre fatto sapere e quindi buon divertimento per venerdì perché so che lui andrà a vedersi, a godersi anche questo di Paolo Virzì.
Sì, perché ricordiamo che ha vinto anche i precedenti biglietti.
Già, ha vinto anche i precedenti biglietti, quindi andrà a godersi questo spettacolo. Tra l'altro il Misantropo avrebbe avuto modo magari di vederlo altrove, ma ricordiamo che Virzì ha deciso di rappresentarlo solo in 3 teatri italiani, a Perugia, a Cesena e a Roma. Quindi questa era un'occasione unica, tra l'altro è anche la prima nazionale qui al Morlacchi, quindi voglio dire un evento...
Una bella occasione.
Sì, una bella occasione, un bel evento, quindi buon divertimento per questo e per il prossimo, quindi ancora bravo. E noi invece continuiamo a parlare di questa che è veramente per me una tragedia, perché significa proprio continuare a demolire un mondo, anzi forse dargli il colpo di grazia, perché secondo me nel momento in cui tu un anno decidi di riconoscere una festa e tra l'altro te ne appropri in maniera così senza alcun come dire alcun filtro, proprio in maniera sfacciata, e sì, poi il prossimo anno disconosci quello che hai fatto l'anno precedente, quindi non lo riconosci più, tra l'altro non era tua, poi te ne appropri, la rinneghi, io mi chiedo dove andremo a finire.
Beh, questo è un quesito che è difficile da, in questo momento non è facile dare una risposta.
Voi dal basso
ci vorrebbe la palla, no? La sfera di cristallo, no?
Dal basso come pensa che vi muoverete? Perché comunque c'è da fare per forza qualcosa, cioè io vengo anche un po' da quel mondo, sono qui per promuovere questo mondo e sinceramente sono seriamente preoccupata dopo aver letto queste cose.
Qui la risposta è molto semplice, cioè noi faremo quello che abbiamo sempre fatto, nel senso che noi specialmente come Wilt non abbiamo mai avuto sostegni particolari da parte delle istituzioni, quindi tutto quello che abbiamo sempre fatto lo abbiamo fatto con i nostri mezzi e questo forse ci ha anche salvato, per esempio, da situazioni come quella che stiamo vivendo, no? Perché stiamo camminando con le nostre gambe, quindi continueremo a camminare con le nostre gambe. La giornata mondiale del teatro continueremo a festeggiarla. Questo sempre per carità, non è che assumeremo degli atteggiamenti rigidi nei confronti delle istituzioni, qualora lo ritenessero opportuno e volessero accodarsi a questo punto, quantomeno affiancarsi con noi, saranno sempre le benvenute, ma certo che l'amaro in bocca in questo momento c'è, anche perché onestamente non riusciamo a capire il modo di gestire una cosa come questa, perché se voi andate in internet e andate sul sito del Ministero della come si chiama, il Ministero dell'Università, voi troverete che recentissimamente era stata emanata una circolare dove si preannunciava questa manifestazione del 27 di marzo e dove veniva auspicato che i vari direttori didattici, presidi, eccetera, contribuissero proprio anche con la scuola affinché questa giornata fosse festeggiata alla grande.
Quindi per chi si fosse sintonizzato adesso, in pratica questa festa della la giornata internazionale del teatro è da sempre stata festeggiata, lei parlava del 1961, ok? Quindi è sempre esistita per il mondo del teatro.
Certo.
L'anno scorso il governo se n'è appropriato, ne ha creato questa, diciamo, ufficializzazione di questa festa a livello nazionale italiano.
Sì.
Quest'anno l'aveva confermata fino a qualche giorno fa,
esatto,
mentre il 21 scopriamo, il 21 di febbraio, che questa festa non verrà più riconosciuta. Appunto. Quindi noi lasciamo i nostri ascoltatori con questo pallino e lanciamo un attimo di musica e vediamo un po' se qualcuno interverrà, che è un argomento molto serio.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
diciamo che il nostro Street Man ci ha portato un bel CD. E, oltre a, diciamo, a far divertire le sue ragazze, diciamo, della serata, riesce anche ad allietarle con della bella musica. Quindi questo glielo dobbiamo.
Sì.
Noi non abbiamo visto il suo strip, però abbiamo potuto immaginarlo attraverso questi suoni, queste melodie molto soft. Sicuramente come una cosa non volgare, ma una cosa sicuramente molto elegante.
Si prova a andare su più sulle
raffinata.
È raffinata, perché anche i nudi, voglio dire, anche i nudi, no? I dipinti di nudo possono essere volgari, possono essere eleganti e diciamo piacere in modo diverso da quello che è il volgare. E noi invece torniamo al nostro argomento, perché a quanto pare di questo si sta parlando poco. Dicevamo proprio che se fosse stata un'altra notizia sicuramente a quest'ora ne parlerebbero tutti, e invece proprio perché si parla di un ennesimo schiaffo a quello che è il mondo della cultura, ancora credo che a livello nazionale si sia detto poco. Noi non so in questo momento i telegiornali cosa hanno detto, dicevamo, però lo scopriremo domani.
Spero lo sapremo,
che questa cosa si diffonda il più possibile, anche perché è il caso di fare qualcosa.
Ma io ho qualche dubbio che la cosa possa essere diffusa più di tanto, perché specialmente certe parti dei media sicuramente così la faranno passare o in sottordine o addirittura proprio non ne parleranno assolutamente.
Noi invece lo ricordiamo, perché per il mondo del teatro il 27 marzo si festeggia la giornata internazionale del teatro, con o senza l'appoggio del governo, anche se qualcuno del governo ha detto qualcosa, no?
Certo, tipo la Letizia Moratti, per esempio, che a suo tempo disse che il governo riconsideri, quindi riporto la dichiarazione della Moratti, il governo riconsideri i tagli alla cultura perché questa è un buon investimento. E proseguendo dando quindi voce a queste citazioni, ricordiamo anche quella di Moni Ovadia, che anche a Perugia quando è venuto con lo spettacolo splendido del Shylock,
sì.
Chi l'ha visto sa di che cosa stiamo parlando,
sì.
E lì anche alla conferenza stampa lui parlò che la cultura non è uno spreco, disse proprio, per un euro investito in cultura ne ricadono tra i 4 e i 12 sul territorio, quindi possiamo dire che il nostro ministro del tesoro è stato così platealmente sbugiardato, perché quando questo signore sostiene che con Dante Alighieri non ci si può, non è possibile
utilizzarlo
per un
panino. Non ci si ciba, parlando di cibo.
E qui invece soggetti che appartengono a posizioni...
A quel mondo, a posizioni...
No, ma che appartengono a posizioni diverse, come può essere la Moratti e Ovadia, concordemente dicono invece che la cultura è anche un buon investimento.
Ma io sarei curiosa di sapere cosa ha spinto queste persone a eliminare questa festa, perché comunque... È scontato che avranno tutti dalla loro, cioè non sicuramente non dalla loro parte, avranno tutti contro, almeno quelli che provengono dal mondo della cultura. Io credo che chiunque, anche chi non apprezza, non segue, non è un amante del teatro, penso che ritenga questa cosa inaudita, perché non è fattibile, non è possibile che tu elimini una festa che comunque è sempre esistita. Non è tua e te ne appropri, addirittura ti prendi anche il lusso di non renderla più ufficiale. Quindi è una cosa che mi lascia un po' sconcertata, perché non ho idea di quali saranno le loro giustificazioni, più che altro, cioè qual è la giustificazione oltre a quella che potrebbe essere appunto la coerenza, cioè noi non diamo più soldi alla cultura uguale è inutile parlare di festa internazionale, giornata internazionale della cultura, del teatro, perché il teatro è cultura.
Sì, però io faccio una riflessione e dico, ma se un soggetto si appropria di una cosa che non è sua, e ovviamente come fa poi a rigettarla, in quanto che non essendo sua non la può rigettare.
Ma esistono i ladri che rubano una cosa, poi la rivendono o la distruggono.
Sì,
quindi
d'accordo,
è un po' questo secondo me, perché non è
va bene, vabbè, lì parliamo di cose materiali, qui invece parliamo di filosofia, parliamo di cultura, quindi cose intangibili, ma che sono sicuramente molto più preziose che non, che ne so, che un bracciale d'oro, per esempio, no? Ma comunque sia, secondo me avrebbero, poiché tutto quello che loro avevano messo in programma da un punto di vista anche dei costi, erano solo e semplicemente dei manifesti che ci venivano consegnati, perché l'immagine doveva essere comune, e quindi noi avremmo ricevuto un certo numero di manifesti e di locandine su cui poi avremmo sovrastampato gli eventi che caratterizzavano, per esempio, località per località, le manifestazioni inerenti quella giornata. Per cui non lo so quanto potranno aver dovuto investire, ma ammesse non concesse, avrebbero potuto anche semplicemente dire: ragazzi, scaricatevi il PDF da internet, e con quello lo utilizzate per stampare dei manifesti, se ritenete che ci vogliano dei manifesti. Noi siamo nella condizione di non poter spendere altri quattrini, perché, come sapete, la crisi è tale che non ci consente nemmeno di supportarvi da questo punto di vista.
Certo.
Però la manifestazione rimane, perché oltretutto, che loro vogliano o non vogliano, la manifestazione rimane.
Certo, ma ricordiamo, perché appunto, che ogni struttura, ogni associazione, ogni federazione, ogni tipo di diciamo promotore o qualsiasi cosa promuove il mondo del teatro sicuramente sarà vicino a questa festa e farà di tutto per renderla forse ancora più bella e più plateale di quella che sarebbe stata se ci fosse stata una festa a livello internazionale e nazionale.
Ma io penso che sì, sicuramente.
Questo
sì.
Credo che sia un input, anche una provocazione. Probabilmente continuano a provocare quello che è il mondo, diciamo, delle persone comuni, il mondo delle persone comuni che vogliono semplicemente gustarsi, godersi degli attimi di tranquillità, di pace, di serenità, di accrescere un po' la cultura, visto che ormai questi media non fanno altro che illuderci che la nostra cultura sta aumentando, invece il nostro cervello si sta sforzando di accumulare informazioni che non hanno tra loro alcun tipo di legame. Quindi mi sa molto di, siamo quasi come dei quaderni, un mix di quaderni che parlano di tutto ma alla fine poi non raccontano nulla. Invece credo che proprio il mondo del teatro potrebbe proprio far quello, cioè riportarci all'immobilità, perché comunque tu sei obbligato a essere passivo ma nello stesso tempo a essere attivo, perché tu partecipi a quello che è la situazione sul teatro, sul palco, diversamente da quello che accade con la televisione e ormai anche con internet, perché ormai internet è diventato anche si sta quasi monopolizzando anche quello, quindi alla fine anche con Facebook ritengo che forse la libertà è un termine troppo alto, si sta usando la libertà di Facebook in maniera eccessiva, perché secondo me anche Facebook ormai sta avendo i suoi canali che portano le persone in delle uniche direzioni, quindi parliamone. Il nostro ospite cosa ne pensa? L'altro ospite Stripman di questo argomento, meno fondi, meno festa, nessun tipo di riconoscimento pubblico. Cosa pensi tu del teatro e cosa...
Quanto possa essere importante il mio pensiero è una cosa che a me dispiace tantissimo. Pensa che da piccolo ho interpretato San Francesco d'Assisi. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché ero a scuola, facevo le medie, niente di che. Però è stata un'esperienza che ancora tuttora ricordo a tanti anni di distanza, e sono convinto che il teatro abbia veramente tanta importanza per quanto riguarda la nostra cultura, la nostra società, no? Quindi per me è un dispiacere molto grande. Comunque non è vero che non l'ho sentito. Pochi giorni fa, proprio per radio, ho sentito l'accusa di una persona a questo riguardo, a questo tema, su questo tema.
Sì?
Sì.
Ah, quindi qualcuno ne ha parlato.
Hai visto?
Siamo contenti. Mi ricordo neanche che radio fosse, però vi assicuro che ho sentito proprio un'accusa di una persona, non mi ricordo che ruolo ricoprisse, che però accusava il governo di questa cosa.
Quindi qualcuno che ha letto Giorno 21, quindi 2 giorni fa, proprio precisamente quello che è questa notizia, quindi l'avrà saputo in tempo reale. Siamo contenti di questo, quindi speriamo che anche noi riusciremo a promuovere questo. Approfittiamo, perché lui ha accennato San Francesco d'Assisi, a salutare i nostri fratini che ci ascoltano di San Francesco al Prato. E quindi, insomma, toccherà divulgare questa cosa, toccherà diffonderla.
Certo, perché tra l'altro la giornata che noi abbiamo preparato, che poi non è una giornata, bensì sono due.
Intanto appunto parliamo di te, quindi sei Laura Antoniucci, presidente regionale dello UILT. E dove possiamo trovare dove possiamo trovare il tuo mondo, quello che è il mondo dello UILT, su internet, come ci si informa su questo, e quali sono appunto le vostre iniziative in occasione di quella che è la giornata internazionale del teatro del 27 marzo?
Allora, noi come UILT ci trovate su internet www.wilt.it. Poi entrati lì dentro c'è la possibilità di entrare in contatto con ognuna delle regioni che sono federate con noi. Quindi si clicca su Wilt Umbria e lì poi ci sono tutte le varie notizie, oppure ci possono scrivere se hanno bisogno di qualche notizia particolare. Per ciò che riguarda la giornata mondiale del teatro, noi, ripeto, stiamo organizzando questi 2 giorni, quindi sabato 26 e domenica 27. Con il sabato noi partiamo con un seminario sul Living Theater, perché ecco, stavo dimenticando che questa manifestazione è imperniata proprio sul gruppo del Living Theater. E questo seminario sarà tenuto da un'attrice francese, Cathy Marchand, che fa parte diciamo delle ultime leve del Living Theater. Il giorno 27, quindi la domenica, noi partiremo la mattina con una mostra fotografica.
Ricordiamo anche la location, il luogo dove avverrà tutto questo.
Certo, al Teatro Brecht di Perugia.
Di San Sisto.
Il mattino inaugureremo la mostra sempre sul Living, mentre poi presumibilmente dal pomeriggio partiremo con, io lo chiamerei proprio uno spettacolo su questo favoloso gruppo, con interventi
di vari personaggi del mondo del teatro,
tipo,
che lo guarderanno da punti di vista diversi, no?
Sì, beh, sono personaggi diversi, che per esempio abbiamo Cristina Valenti, che è una docente del DAMS di Bologna e che ha scritto anche dei volumi molto interessanti sul Living, il professor Lorenzo Mango dell'Università di Napoli l'Orientale, anche lui è un esperto del Living. Poi ci avremo il dottor Cerquetelli, Moreno Cerquetelli, che è un giornalista della RAI ed è anche critico teatrale. Voglio ricordare che il Living Theater nel lontano 1967, oltre che a presentare i suoi degli spettacoli qui a Perugia, ha avuto anche, ha fatto anche dei corsi di formazione a cui hanno partecipato personaggi del mondo del teatro perugino che saranno presenti per riportare le loro impressioni, i loro aneddoti magari, no, su questo magnifico gruppo. E il tutto sarà portato avanti da un professionista del mondo del teatro che è Antonio Mastellone, anche lui attore, regista, una persona eccezionale. Nel corso poi di questa finale, della fine della giornata, mm-hmm, verrà data anche un'esemplificazione e una semplificazione di quanto è stato fatto nel corso del seminario del giorno del sabato.
Benissimo, quindi una due giorni, diciamo, bella, carica,
sì,
dove si respirerà un'aria teatrale forte.
Dico di più, che stiamo anche preparando alcune sorprese che però in questo momento non posso annunciarle, semplicemente perché non so se gliela faremo, certo, ad averle, e quindi
e teniamo
ci
il segreto
delle
che
sorprese.
Ci sta. Ecco. Perfetto, quindi se volete avere qualsiasi tipo di informazione su quella che sarà la giornata internazionale del teatro qui in Umbria, Laura Antoniucci, WILT, www.wilt.it, e poi ricercate la Regione Umbria. Se invece volete contattare per le feste del nubilato, del celibato, un po' tutto, perché ormai gli uomini e donne,
per qualsiasi spettacolo,
ci sono anche nei mix di queste feste dove gli sposi ormai e le spose quasi quasi nelle stesse strutture festeggiano insieme. Infatti, quindi potete contattare chi?
Francesco Spettacoli, vi do direttamente il profilo Facebook, tanto mm-hmm, ormai è molto più facile trovare questo che addirittura un sito. Quindi
lo trovate Spettacoli, su Francesco Spettacoli, come trovate Assunta Loprete,
Urbani Alessandro, Urbani o Alex Alessandro. Urbani,
il nostro universo parallelo,
la chat di universo parallelo per chi volesse chattare con noi. Per quello che riguarda invece la pagina ufficiale, Universo Parallelo Official Page. Prossimamente anche su YouTube avrete e vedrete e sentirete tutti i video e degli ospiti che abbiamo avuto qui in radio.
Sì, noi salutiamo Carlo Crisopulli che si divertirà venerdì ad andare a vedere
che
se non ci
un
sono altre domande di Paolo Virzì, e si godrà anche tra il 2 e il 6 marzo il Misantropo di Molière con Massimo Popolizio. Io andrò domani a teatro appunto per godermi Silvio Orlando e questo spettacolo di Paolo Virzì, e poi potrete vedere come sempre su YouTube la mia intervista dei due che incontreranno il pubblico domani alle 17.30 presso il Teatro Morlacchi. E che cos'altro dire? Salutiamo anche i nostri fratini, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato,
salutiamo
coloro che hanno tentato purtroppo
di vincere i biglietti,
ma abbiamo notato che sono arrivati in ritardo.
E salutiamo anche una piccola lista di amici che hanno richiesto i saluti, che noi salutiamo.
Certo.
Salutiamo Giulia, che è la figlia di Sabrina Rubeca, che saluto con un bacione.
Ciao.
Salutiamo Pinna Cecilia di Roma, Rob, Tiziana Righi, Antonietta Maiuri, Marlene, che abbiamo avuto anche come ospite in quella precedente edizione, Angela, Eleonora Sciurpa, il nostro caro amico Ferro poi Cesare Giorgiuccio e Barbara, Tini Waiuni, che ci ascolta da Oltremanica, e Poltronieri Marica, e il nostro amico Cosimo, che fa un lavoro simile al tuo.
Okay, salutiamo tutti gli ascoltatori, ricordiamo che ci ritroveranno qui ogni mercoledì dalle 20 alle 21:15 a parlare di teatro, a regalare i biglietti del teatro, perché noi ci crediamo nel teatro, a parlare d'arte, qualsiasi tipo d'arte, perché il mondo dell'arte va comunicato in tutti i modi possibili e immaginabili, e noi siamo qui per quello. Quindi vi auguriamo una buona serata, vi aspettiamo il prossimo mercoledì. Per qualsiasi cosa ci sono i nostri podcast, quindi chiunque si fosse perso le puntate precedenti
ci può ascoltare, scaricare.
Grazie al nostro Francesco che ce le carica nel giro di 2 o 3 giorni, quindi potrete andare ad ascoltare le repliche anche che ci sono durante la settimana. E cosa dire, i nostri universi paralleli per adesso
ripartono,
si chiudono qui e ripartiranno la prossima volta. E buona serata a tutti da Assunta
e Alex. Ciao a tutti.
Ciao.